Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Condividiamo un momento di preghiera prima di accostarci alla parola di Dio questa sera. Padre, ti ringraziamo di nuovo per l'emozione che entra nei nostri cuori quando ci raduniamo, sapendo che possiamo cantare lode a te, avvicinati e tocca il tuo popolo e facci sentire la tua voce tramite la tua parola. Riempici di grande gioia e benedicici adesso, nel mentre ascoltiamo e ti sentiamo parlare, e fa sì che possa essere veramente te a parlare, non una voce umana. E ti ringraziamo nel nome di Cristo. Amen. Daniele 9 è il nostro capitolo questa sera, e non penso che riusciremo a coprire tutto quello che il Signore mi ha messo nel cuore di dirvi sui primi 19 versetti, ma avremo un buon inizio stasera e, se Dio vuole, completeremo la cosa la prossima domenica sera. Daniele capitolo 9. Non mi prenderò il tempo di leggere tutti i 19 versetti, perché lo faremo man mano che procederemo con lo studio. E desidero svelarvelo come un fiore, senza rubarne alcuna maestosità, in modo che possiate comprenderne il flusso man mano che si sviluppa, e quindi lo prenderemo così come viene. Ma io credo veramente che lo Spirito di Dio governa il modo in cui la parola di Dio è portata al popolo di Dio. Io credo che Dio abbia il controllo su queste cose. La gente mi chiede spesso come faccio a sapere cosa predicare, e rispondo sempre che trascorro del tempo in preghiera, ascolto lo Spirito di Dio e cerco di valutare dove si trova la Chiesa, e mentre il Signore mi mostra certe convinzioni, diventa relativamente chiaro cosa devo insegnare, ed è piuttosto soggettivo, ed il tutto è veramente sotto la direzione dello Spirito di Dio che mi guida, e non ho alcun dubbio nella mia mente che Dio ci guida nello studio delle cose che studiamo. Ora, non molte settimane fa, abbiamo trascorso molto tempo studiando la preghiera del discepolo in Matteo capitolo 6, versetto 9 e seguenti, ed abbiamo studiato quella preghiera per ben 12 settimane. Non so se ricordate, ma siamo stati 12 settimane in quella che è nota come il Padre nostro. Abbiamo trascorso molto tempo di studio. La scorsa domenica mattina abbiamo studiato un altro elemento della preghiera, dal capitolo 7 di Matteo, dove dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ed anche stasera torniamo di nuovo allo stesso tema della preghiera. Io non penso che sia un caso, credo che sia per progetto divino, per rafforzamento. Non penso che possiamo sottovalutare il bisogno ed il valore della preghiera. E credo che più studiamo la parola di Dio, più torneremo su questo tema, perché è un tema ripetuto nella scrittura. E a mio avviso, credo sinceramente che Daniele capitolo 9, versetti dall'1 al 19, sia forse il più grande passo dell'Antico Testamento sulla preghiera. E con questo non intendo dire che ci insegni come pregare, ma che ci offra un modello di cosa sia realmente la preghiera, in un modo maestoso e soddisfacente. Ci possono essere altri capitoli che lo eguaglino, ma non credo che ce ne siano altri che lo superino. Non ci insegna la preghiera tramite dei precetti, ma permettendoci di ascoltare qualcuno che prega, e credo che quello sia il miglior modo di imparare. Quindi quello che voglio che facciate è mettere in relazione questa preghiera modello con la preghiera modello di Gesù nel capitolo 6 di Matteo, e vedere come le due si uniscono nel vostro pensiero per rafforzare ciò che lo Spirito di Dio vi ha già insegnato in quella serie. A proposito, questa sarà presto pubblicata come un album di registrazione speciale e dovrebbe far parte della biblioteca di ogni singolo cristiano, dove possiamo tornarci ogni volta per riferimento periodico sul cos'è che significa e cosa dovrebbe caratterizzare la vita di preghiera del cristiano. Da Daniele, come ben sapete se avete studiato l'uomo ed il libro, ha posto per noi uno standard di eccellenza spirituale in quasi ogni area concepibile. Studiando in particolare i capitoli iniziali di questo libro meraviglioso, siamo stati molto consapevoli del fatto che Daniele fosse un uomo straordinario. I livelli di impegno e dedizione erano molto diversi, persino dai migliori degli uomini. Era una testa al di sopra di coloro che lo circondavano, anche tra i più devoti, come i suoi tre amici, Sadrach, Mesach ed Abednego. C'era semplicemente qualcosa in Daniele che lo rendeva una spanna al di sopra del resto. E così, come ha modellato per noi uno standard di eccellenza spirituale in molte aree della vita spirituale, non dovremmo sorprenderci del fatto che lo faccia anche sulla preghiera. Ci mostra un modello, uno standard ed un esempio, così come ha fatto in altre aree della sua vita. E giusto per ricordarvi, per esempio, l'abbiamo visto come un uomo senza compromessi, audace, pieno di fede, altruista, umile, completamente resistente al mondo che lo circondava, persistente nel suo impegno. Abbiamo visto santo, incorruttibile, coerente nel suo stile di vita, degno di fiducia, vittorioso, obbediente, devoto. Ed ora vediamo, così come abbiamo visto nel capitolo 6, anche che era un uomo di preghiera. Ed è così devoto alla preghiera che, se ricordate il capitolo 6, non smise di pregare anche quando fu buttato nella fossa dei leoni. Era un uomo di preghiera. E specialmente nella preghiera del capitolo 9 ci mostra di essere un uomo con un profondo senso di peccaminosità. Un profondo senso di peccaminosità. Un uomo straordinario, eppure non così straordinario, perché era un uomo come il resto, se non per il fatto che era totalmente e completamente dedicato a Dio, fin dalla sua giovinezza. E questa è un'alternativa offerta a ciascuno di noi. Ora, in questo capitolo, al capitolo 9, Daniele prega. E mentre esaminiamo la sua preghiera, troviamo che in essa ci sono i veri elementi di una vera preghiera di intercessione. È un messaggio che potrebbe esistere a sé, al di fuori del libro di Daniele, come un trattato sulla preghiera in sé per sé. Eppure presenta un collegamento meraviglioso con il libro ed il contesto complessivo storico. Lasciate che vi mostri come. Prima di tutto, c'è un contesto biblico che voglio che notiate. Daniele capitolo 9 include una preghiera con la sua risposta. La preghiera è una preghiera sui 70 anni. La risposta è una risposta riguardante le 70 settimane di anni. La preghiera è una preghiera di restaurazione. La risposta è la risposta della restaurazione finale con la venuta del Messia. E quindi il capitolo è suddiviso in due parti, la preghiera e la sua risposta. E seppur la preghiera è avvenuta in un momento specifico, un giorno nella vita di Daniele, la risposta si estende fino al regno di Cristo. Ed io penso che Dio abbia risposto alla preghiera in modo così magnanimo per la grande virtù dell'uomo che la pregò. La maggior parte delle persone che si accostano allo studio di Daniele, al capitolo 9, vanno direttamente alla profezia delle 70 settimane, del fatto che c'è una profezia secondo la quale dalla ricostruzione della città fino alla venuta del Messia sarebbe trascorso un certo periodo di tempo e successivamente ci sarebbe stato un altro periodo di tempo di 7 anni e poi il Messia, il principe, sarebbe venuto. E quella grande profezia messianica occupa l'attenzione della maggior parte delle persone che studiano il 9° capitolo di Daniele. Però questa, in un certo senso, è una sfortuna, perché quella è solamente una risposta alla preghiera che di fatto è il nucleo principale del capitolo. Infatti i versetti dedicati alla preghiera sono il doppio di quelli dedicati alla risposta. La profezia è importante, ma non può sostituire la preghiera. Dio non ci chiama mai ad essere così speculativi o così legati al futuro da perdere di vista il presente. Questa è l'essenza del significato di questa preghiera. Ora, Dio ha già dato a Daniele la visione profetica completa della storia dei gentili. Però in questo capitolo gli offre anche la storia futura di Israele. E quindi a quest'uomo nell'Antico Testamento è dato dallo Spirito di Dio sia la comprensione dell'intero arco della storia dei gentili, sia del grande culmine glorioso della storia ebraica. Ha già appreso il fatto che Israele avrebbe sofferto, che avrebbe sofferto durante un periodo di dominio gentile, che Gerusalemme sarebbe stata calpestata, che Antioco Epifane e l'Anticristo sarebbero venuti ed avrebbero massacrato il popolo. E dalla fine il risultato di tutto quello non sarebbe stato qualcosa di negativo, ma di positivo, poiché alla fine il principe sarebbe venuto e sarebbe venuto a stabilire il suo regno. Quindi Daniele riceve la visione della storia dei gentili ed in ultima analisi anche quello che Dio farà con Israele, e tutto questo giunge a compimento qui nel 9° capitolo. C'è un certo flusso qui da vedere, perché alla fine del capitolo 8 troviamo che Daniele, alla fine nel versetto 27, era malato e stupito per quello che aveva visto. Vedere la distruzione terribile della storia dei gentili, l'oppressione terribile del popolo Israele lo fece ammalare e lo indebolì. Fisicamente parlando, stava portando un peso che era troppo difficile da sostenere, che lo portò a crollare. E man mano che vi muovete al capitolo 9, dal punto dell'estremo fisico, giunge ad un punto di grande compassione spirituale, perché è la sua angoscia, la sua rottura per ciò che dovrà accadere ad Israele, come indicato nel capitolo 8, che rende anche il capitolo 9 una continuazione naturale, perché qui comincia a pregare in favore di Israele. Sapendo quello che succederà, la preghiera fluisce. E forse è per questo che lo Spirito di Dio ha messo il capitolo 9 proprio a seguire il capitolo 8. Però guardiamo la storia non solamente da un punto di vista biblico, ma anche da un punto di vista storico. Versetto 1 ci offre il contesto. Nel primo anno di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu costituito re sopra il regno dei Caldei. Ora, questo ci dice quando sono accaduti gli eventi del capitolo 9. E sono accaduti nel primo anno di Dario. È lo stesso Dario del capitolo 6. E visto che questo è il primo anno di Dario, di nuovo, ci sta portando direttamente indietro allo stesso periodo di tempo del capitolo 6. Questo deve essere accaduto attorno allo stesso periodo dell'episodio della fossa dei leoni. Quindi la vita di preghiera di Daniele qui sarebbe stata collegata temporalmente parlando a ciò per cui stava pregando nel capitolo 6, di fronte ad una catastrofe potenziale e persino anche alla perdita della sua vita nella fossa dei leoni. Di nuovo, questo fu durante il primo anno di Dario, così come fu l'episodio della fossa dei leoni. Ora, solo come annotazione, Dario è un nome che, come vi ho suggerito quando abbiamo studiato il capitolo 6, è un nome che probabilmente era un altro nome per Ciro, il primo grande monarca dell'impero medo-persiano. L'impero babilonese finì nel capitolo 5 con il banchetto terribile di Baldassar, con l'orgia di ubriachezza, ricordate? A quel punto ci fu la scritta sul muro: sei stato pesato con la bilancia, sei stato trovato mancante, questa notte il regno sarà tolto da te. Ed i Medi di Persiani arrivarono e stabilirono il loro regno, e la prima fase del potere di Gentili uscì di scena, e la seconda fase iniziò con l'impero medo-persiano che era governato da Ciro. Dario è un titolo che potrebbe essere stato tradotto come colui che tiene lo scettro, che potrebbe semplicemente essere un titolo al posto di re, monarca, faraone, sovrano o qualcosa di simile. Quello è probabilmente il modo migliore per spiegare la cosa. Però ci dice che Dario era figlio di Assuero. Ma c'erano così tanti sovrani del periodo medo-persiano che portavano il nome di Assuero, perché quello era un nome così comune che non abbiamo la più pallida idea di chi si tratti veramente. Ci dice anche che era della stirpe dei Medi. Ora, se si riferisce a Ciro, Ciro era persiano. Ma come sovrano dell'impero medo-persiano gli era stato conferito uno status come se fosse anche della stirpe dei Medi. In altre parole, essendo governante dell'impero medo-persiano, poteva rivendicare una certa discendenza sia dai Medi sia dai Persiani, e così poteva presentarsi come leader per entrambi i popoli, ora ovviamente uniti nell'impero. Ed infine dice il versetto 1 che fu costituito re sopra il regno dei Caldei. Il regno dei Caldei sarebbe stato il territorio dell'antica Babilonia. Quindi i Medi ed i Persiani avevano la loro zona, e quando conquistarono Babilonia presero il controllo del territorio intero dei Babilonesi o dei Caldei. E lì il governante prese la propria discendenza d'identità sia dai Medi che dai Persiani, in modo da essere accettato da entrambi. E quello è l'individuo che conosciamo forse meglio come Ciro, il primo sovrano. Ora, le date di questo uomo variano dal 536 a.C. al 539 a.C. Ed in quel periodo Daniele avrebbe avuto più o meno 80 anni, quindi era lì da molto tempo. Quando arrivò nella terra era un adolescente, giusto? Se arrivò attorno ai 14-15 anni sarebbe stato lì da 65 anni, o alcuni persino hanno detto 67 anni, che era lì in quel momento dalla prigionia. Daniele era famoso, ed anche se l'impero babilonese era tramontato, Daniele mantenne comunque la sua posizione a palazzo, ed i Medi e i Persiani avevano sentito parlare di quell'uomo straordinario che poteva interpretare i sogni, un uomo che durante l'episodio della fossa dei leoni era riuscito a resistere alla ferocia delle bestie selvagge, un uomo davvero incredibile. Non c'era alcun dubbio, e non ho alcun dubbio, che i Medi e i Persiani conoscessero il carattere di quell'uomo, e con la sua lunga età era sicuramente un uomo di grande saggezza, la saggezza che solo il tempo può portare e che si unisce anche a quella che proviene dalla legge di Dio. E quindi Daniele era uno strumento speciale nelle mani di Dio durante il suo primo anno di Dario. Guardate il versetto 2 per un momento. Nel primo anno del suo regno, io, Daniele, compresi dai libri, ed in ebraico c'è l'articolo determinativo, dice i libri, non dei libri, ma dice i libri, potete aggiungerlo se volete, ma dice il numero degli anni in cui la parola del Signore era stata data a Geremia, il profeta, affinché si compissero 70 anni di desolazione su Gerusalemme. Ora, Daniele, che aveva più di 80 anni, che era nella terra da 67 o 68 anni, stava facendo quello che fa ogni uomo di Dio, stava leggendo la parola di Dio. Il fatto che avesse ricevuto rivelazioni divine, il fatto che fosse uno strumento attraverso il quale Dio aveva rivelato gli eventi futuri, non lo liberò dalla responsabilità di essere uno studente della parola di Dio. Nulla ci distoglie da quella responsabilità, nulla. E così si occupava di leggere i libri, dice. Ora, è evidente da questa affermazione che gli ebrei in esilio a Babilonia, dove erano stati in esilio per moltissimi anni, avevano senza ombra di dubbio raccolto i rotoli della legge dell'Antico Testamento e degli scritti e dei profeti che avevano con loro e li avevano messi insieme per formare i libri dell'Antico Testamento o i libri di Dio. E forse questi erano stati copiati da alcuni scribi durante l'esilio e furono resi disponibili alle persone. Senza dubbio Daniele aveva una copia di quei libri. E tra i molti inclusero anche i libri di Geremia, e Geremia ne scrisse due. Geremia e cosa? Lamentazioni, giusto. Dovete solamente ricordarvi che lui era il profeta piangente e quello è esattamente quello che significa lamentazioni. E quindi vi ricorderete che Geremia aveva profetizzato la cosa prima della cattività e Dio gli aveva detto di scrivere la sua profezia. Lo fece una volta, poi fu distrutta e così dovette riscriverla di nuovo, come egli stesso ci dice nella sua profezia, e così gli scritti di Geremia certamente gli erano disponibili. Ora, mentre leggeva Geremia, senza dubbio aveva letto due passi. Lasciate che ve li mostri, ok? Geremia 25, 11 e 12. Interessantissimo, affascinante. Stava leggendo Geremia e lesse queste parole. Tutto questo paese diventerà una desolazione, parlando della terra di Giuda. Tutto il paese sarà una desolazione ed un orrore. E queste nazioni serviranno i re di Babilonia, per quanti anni? Per 70 anni. Ed avverrà che quando i 70 anni saranno compiuti, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, dice il Signore, per la loro iniquità e la terra dei Caldei, e la ridurrò in desolazione perpetua. E stava leggendo e disse, Dio sta dicendo qui che la desolazione di Gerusalemme deve durare per 70 anni. Ora, o stava leggendo quello, oppure stava leggendo il capitolo 29, perché nel capitolo 29, al versetto 10, troviamo la stessa profezia. Così parla il Signore, quando saranno compiuti per Babilonia 70 anni, io vi visiterò ed adempirò verso di voi la mia buona parola, facendovi ritornare in questo luogo. Ora, considerate la scena, ok? Daniele stava leggendo e nel mentre si trova su questa profezia straordinaria e ovviamente credeva senza ombra di dubbio che fosse la parola ispirata di Dio, perché in effetti lo è, e qui fece la scoperta straordinaria che erano stati stabiliti 70 anni per la cattività. E non è necessario essere un genio della matematica per capire che sapeva di essere stato lì almeno al 65 o 68 anni. Non vedeva l'ora della fine della cattività di Giuda. Desiderava ardentemente vedere il popolo di Dio restaurato nella propria terra ed ora sapeva che era quasi giunto il termine, doveva essere così. Cioè, il Signore iniziò il tutto nel 605 quando fu preso e deportato, a quel punto erano già trascorsi quasi 70 anni. E se il Signore avesse iniziato nel 597, la seconda grande deportazione, era comunque molto vicina alla cosa. E se il Signore avesse iniziato il calcolo nel 586 a.C., era un pochino più distante, ma si stava comunque avvicinando la cosa. E Daniele quindi sapeva che sarebbe finito dopo 70 anni o giù di lì. Non sapeva solamente quando fosse iniziato il calcolo, alla prima deportazione quando fu portato via lui, alla seconda o alla terza quando la città fu devastata completamente. Non sapeva con certezza, ma cominciò a percepire nel suo cuore che il tempo della restaurazione del popolo di Giuda nella loro terra era ormai vicino. E quella scoperta meravigliosa ed appassionante è ciò che diede origine alla preghiera di Daniele. E quella è una verità straordinaria che vogliamo vedere man mano che procederemo nello studio di questa preghiera. Daniele capì la parola di Dio ed iniziò a pregare. Ora voglio mostrarvi un'altra cosa, Okay? Vi ho dato il contesto biblico di come si inserisce nel libro di Daniele, il contesto storico su come si inserisce nel piano della storia. Ora però c'è anche il contesto spirituale. Voglio che osserviate l'atteggiamento del cuore di Daniele nell'avvicinarsi a Dio. E tutto quello che devo dire di questo si trova nei versetti 3 e 4. E Dio volse la mia faccia verso il Signore Dio per cercarlo con preghiere e suppliche, con digiuno, con sacco e con cenere. E pregai il Signore il mio Dio e feci la mia confessione dicendo: Oh Signore, Dio grande e tremendo. Una cosa che notate qui riguardo del suo atteggiamento, cosa che vedete nel contesto spirituale. Prima di tutto, vediamo al versetto 3, vediamo l'umiltà. Nel versetto 4 vediamo confessione e vediamo anche riverenza al versetto 4. Umiltà, confessione e riverenza. Questo è l'atteggiamento appropriato alla preghiera. Dobbiamo arrivare con questo tipo di cuore alla ricerca di Dio. Il peso della sua preghiera era il suo stesso peccato e la maestà grande ed incredibile di Dio. Ora che abbiamo visto il contesto storico, biblico e spirituale, passiamo ad osservare la preghiera stessa. E mentre la vedremo, vi darò una piccola lista di 8 elementi, e vedremo un po' quanti ne potremo considerare questa sera, ma 8 elementi che ci mostrano la natura della vera preghiera di intercessione. Magari questi sono dei principi che potete annotare da qualche parte nella vostra Bibbia, su un foglio, a qualche parte, elementi da ricordare e da memorizzare, scriveteli in un margine da qualche parte, ricordatevi che questi sono gli elementi della preghiera, sono senza tempo, attraversano tutte le epoche per governare e guidare la nostra comunione con Dio. Numero 1. La preghiera è una risposta alla parola di Dio. La preghiera è una risposta alla parola di Dio. Questa per me è la prima realtà sorprendente che mi ha colpito quando stavo studiando questo passo. Di nuovo il versetto 2 dice: Nel primo anno del suo regno, io, Daniele, compresi dai libri il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia, cioè 70 anni di desolazione su Gerusalemme, e volsi a quel punto la mia faccia verso il Signore, Dio. La preghiera di Daniele nacque da una comprensione della parola di Dio. Ecco perché ho detto così tante volte che è fondamentale studiare la parola di Dio, perché la preghiera segue la parola di Dio. Perché a meno che non comprendiamo la parola di Dio, non comprendiamo gli scopi ed i piani di Dio per governare, per guidare le nostre preghiere. Fu proprio quando Daniele vide il piano che iniziò la preghiera. Quando Daniele percepì ciò che Dio aveva in mente, che iniziò ad avere comunione con Dio. Infatti sono sicuro che Daniele credesse addirittura che la sua preghiera fosse un elemento nel compimento stesso della parola di Dio. Ora, da un lato, egli riconosceva con certezza il proposito divino. Daniele credeva in modo assoluto e totale nella sovranità di Dio. Daniele credeva che ciò che scrisse Geremia fosse la parola del Signore e sapeva che non sarebbe mai stata modificata o alterata, che Dio avrebbe adempiuto la sua parola. Eppure Daniele continuava a pregare. Ora, la logica umana direbbe questo. Stai leggendo Geremia e leggi che saranno 70 anni e sai che Dio adempie sempre la sua parola, giusto? Quindi la tua reazione potrebbe essere: per cosa pregare quindi? Perché pregare? È già stabilito? 70 anni e finisce lì. Perché pregare? Ora, quella è la reazione tipica della logica umana. Non ha senso. Però quella non fu la risposta di Daniele. Anche se non comprendiamo la reazione della preghiera da un punto di vista umano in relazione alla sovranità da un punto di vista divino, Daniele sentiva comunque quella responsabilità. E questa è veramente la questione. Io non comprendo e potenzialmente non comprenderò mai la relazione tra Dio e l'uomo. Non la comprendo ad alcun livello. Non capisco com'è che Dio possa mai collaborare con l'uomo. Non comprendo com'è che Dio ha potuto scrivere la Bibbia usando l'uomo come strumento, non comprendo come Dio può diventare un uomo e allo stesso tempo rimanere anche Dio, non capisco com'è che io possa essere salvato per scelta personale, anche se quella è sempre stata la volontà sovrana di Dio, già stabilita prima della fondazione del mondo, non comprendo com'è che Dio possa compiere la sua opera sovrana e contemporaneamente le mie preghiere abbiano un ruolo, ma quello non mi spetta. Però quando Daniele lesse il piano di Dio, anziché diventare fatalista e chiudere il libro o arrotolare il rotolo e dire: bene, è tutto qui, mi devo solamente sedere ed aspettare, tanto è quasi finita, no, cosa fece? Si gettò immediatamente sulle ginocchia con un cuore spezzato in penitenza e gridò a Dio in sacco e cenere per il suo popolo, chiedendo che Dio lo compisse. Sapete qual era la richiesta della sua preghiera? Non dice nemmeno fino al versetto 29. E sapete qual è? Cos'è che chiede? Una parola. Fallo. La vedete lì? Fallo. Fallo e non tardare. Fallo e non tardare. E potremmo chiederci, Daniele, perché stai pregando quello? Cioè, Dio ha detto che l'avrebbe fatto? Cioè, nonostante Daniele non sembrava essere interessato ad essere un teologo logico, razionale, decise semplicemente di riversare il suo cuore dinanzi a Dio. Potremmo chiedere perché? Lasciate che vi spieghi il perché. Sapete perché dobbiamo pregare quando scopriamo i propositi di Dio nella sua parola? Non perché Dio abbia bisogno delle nostre preghiere per agire, ma perché noi abbiamo bisogno di allinearci con i propositi di Dio. La preghiera è per noi. È per noi. Noi dobbiamo allineare il nostro cuore agli scopi di Dio. Vediamo la nostra peccaminosità nella preghiera. Vediamo il bisogno della sua grazia e della sua potenza e quindi ci sottomettiamo al suo piano. Quindi la preghiera e la parola sono inseparabilmente legate. Non credo che potremo pregare adeguatamente a meno che non siamo immersi nella parola di Dio. Lasciate che vi illustri questo punto qui. Il salmo più lungo di tutti, il salmo 119, lo esprime in almeno tre versetti. Lasciate che vi li legga e poi guarderemo ad altre scritture. Salmo 119, 24. Le tue testimonianze sono la mia gioia ed i miei consiglieri. Le tue testimonianze sono la mia gioia ed i miei consiglieri. In altre parole, quando leggo la tua parola, le tue testimonianze, esse diventano il mio consigliere. Diventano quello che istruisce la mia mente. E questo è assolutamente necessario. Passate al versetto 99 dello stesso Salmo. Io ho più intelligenza di tutti i miei maestri perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Io comprendo più degli anziani perché osservo i tuoi precetti. In altre parole, il salmista sta semplicemente affermando che se voglio entrare a far parte dei tuoi piani, se voglio comprendere i tuoi precetti, io devo dedicarmi alla tua parola. E poi, nella preghiera, non si tratta di chiedere a Dio di cambiare quello che farà, ma di identificarmi con i suoi piani. La preghiera e la parola sono inseparabilmente legate. Non posso pregare in modo intelligente sui suoi piani, a meno che non comprenda cosa dice la sua parola. Mi viene in mente l'apostolo Giovanni. Gesù gli dice nel capitolo 22 di Apocalisse, ecco, io vengo presto. E sapete cosa fa Giovanni? Prega. Prega e dice, amen, vieni Signore Gesù. Avete sentito, Giovanni non ha senso? Ha appena detto che sta venendo. Perché stai pregando così? E Giovanni risponderebbe, perché mi sto identificando con il bisogno del suo ritorno. È un punto di identificazione con il proposito ed il piano di Dio. La lettura della parola e la preghiera si uniscono meravigliosamente ed armoniosamente nei libri di Esdra e di Neemia. E vale la pena dargli uno sguardo per un momento. Ad Esdra capitolo 9, versetto 4. Allora si radunarono intorno a me tutti quelli che tremavano alle parole del Dio di Israele. Quando ottennero la legge di Dio e la lessero, le persone iniziarono a tremare ed a causa della trasgressione di quelli che erano stati deportati, ed io rimase inorridito fino al sacrificio della sera. Ora, quando il popolo ritornò nella terra, lo fecero sotto la guida di Esdra e di Neemia. E quando cominciarono a leggere la parola di Dio e le persone iniziarono a comprendere quello che li aveva portati in quella cattività fin dall'inizio, iniziarono davvero a tremare. E così lessero la parola di Dio e poi al versetto 5 ci viene detto, allora del sacrificio della sera mi alzai dalla mia umiliazione con le vesti ed il mantello strappati, mi inginocchiai e stesi le mie mani verso il Signore, il mio Dio, dicendo, oh mio Dio. E da lì poi inizia una preghiera, che è una preghiera come tutte le vere preghiere, una preghiera che nasce da una comprensione degli standard, dei piani, dei principi e dei precetti di Dio rivelati nella sua parola. Troviamo una situazione simile in Neemia, capitolo 8. Tutto il popolo si radunò davanti alla porta, detta Porta delle Acque, e chiese ad Esdra, lo scriba, di portare il libro della legge di Mosè ed egli lesse davanti alla piazza dalla mattina fino a mezzogiorno. E gli costruirono persino un pulpito, un podio, Dal versetto 5 dice che egli aprì il libro davanti al popolo, poiché era levato sopra il popolo, e quando l'aprì tutti si alzarono in piedi e lesse la parola di Dio, e poi la spiegò e disse loro cosa significava. E quale fu la loro reazione? Se leggeste più avanti scoprireste che prima di tutto iniziarono ad esaminare i propri cuori, lodarono e confessarono i loro peccati. Capitolo 9 ci dice che si riunirono con digiuni, con sacchi e si cospassero di polvere, si separarono dagli stranieri e si alzarono confessando i propri peccati e le iniquità dei loro padri. Vedete ancora una volta la stessa reazione. Quando la legge di Dio fu letta, il popolo fu messo in ginocchio. Ascoltate, se potete leggere la parola di Dio senza essere sospinti alla preghiera, allora non state ascoltando quello che state leggendo. Perché qualsiasi cosa leggiate dovrebbe portarvi a confessare il vostro peccato, oppure a lodare ed essere grati a Dio per la benedizione di quello che state leggendo. O di ringraziamento per il piano che si sta rispiegando. Ecco perché in Atti capitolo 6 ci viene detto che gli apostoli dovevano dedicarsi continuamente alla preghiera ed al ministero della parola. Vanno insieme le due cose, vanno di pari passo. Un altro esempio lo troviamo nell'apostolo Paolo in Efesini capitolo 3. Efesini capitolo 3 Paolo dice: mi è stata data la dispensazione della grazia di Dio e per rivelazione Dio mi ha fatto conoscere il mistero, che è essenzialmente la comprensione neotestamentaria di Cristo, e Dio mi ha dato il mistero e io lo trasmetto a voi, il mistero che non era stato rivelato nelle età passate ma che ora è rivelato agli apostoli e dai profeti santi tramite lo Spirito, e poi descrive tutte le verità della parola di Dio. Ed infine dice: per questo motivo io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo. E poi dice: io prego che possiate comprendere. Vedete il punto? Comprendere questo amore rivelato nella rivelazione di Dio. E così troviamo che Paolo ricevette la parola e questa lo portò di nuovo in ginocchio. La parola genera la preghiera. Quando parla di Dio desideriamo avere comunione con Lui, quando parla di benedizione desideriamo lodarlo, quando parla di gloria desideriamo riceverla, e quando parla di promesse desideriamo che si realizzino, e quando parla di peccato desideriamo confessarlo, quando parla di giudizio desideriamo evitarlo, e quando parla dell'inferno preghiamo per i perduti. E quindi la parola di Dio è la causa della preghiera. E solo perché sappiamo che qualcosa sia inevitabile non significa che dobbiamo fatalisticamente alzarci dalle nostre ginocchia ed allontanarci in una sorta di indifferenza teologica. Preghiera di Daniele, come tutte le preghiere, nasce dallo studio e dalla comprensione della parola di Dio. Quello è ciò che dovrebbe dar forma alla nostra vita di preghiera. Quindi, prima di tutto, la preghiera è generata dalla parola di Dio. Secondo, la preghiera è radicata nella volontà di Dio. È radicata nella volontà di Dio. È generata dalla parola di Dio ed è radicata nella sua volontà. Ora, al capitolo 2, o di fatto al versetto 2 del capitolo 9, Daniele dice che so che la parola del Signore attraverso Geremia dice che saranno 70 anni durante i quali Gerusalemme resterà desolata. Questo fu rivelato chiaramente. Ma ciò nonostante non c'è alcuna rassegna da parte di Daniele. Egli credeva che la preghiera fosse, come ho detto, un elemento di quel compimento. Se Dio ha uno scopo, il suo popolo si identifica con la sua volontà. Io non prego mai, e credo che nessuno dovrebbe farlo, ma non prego mai come per cambiare la volontà di Dio. Preghiamo per allineare i nostri cuori alla sua volontà, e la sua volontà è sempre quella di benedire coloro che sono obbedienti. Un altro esempio che stavo considerando in questa stessa idea si trova nel capitolo 6 di Apocalisse, versetti dal 9 all'11, dove troviamo alcune anime sotto l'altare, i santi, i martiri, forse i martiri del tempo della tribolazione. E sono lì che gridano: fino a quando, Signore? Fino a quando non ci vendicherai sulla terra? Fino a quando il male continuerà ad avanzare? E, sapete, leggendo questo ho pensato: ma in che senso fino a quando? Dovresti saperlo, 3 anni e mezzo, è scritto in tutta la Bibbia. Ma anche se così fosse, anche se avrebbero potuto leggere le profezie di Daniele, avrebbero potuto capire gli scritti del Nuovo Testamento per quel momento futuro, e se potevano persino conoscere tutto ciò che Dio aveva pianificato per quel periodo di tribolazione, quei 7 anni o quei 3 anni e mezzo di grande tribolazione, anche se forse sapevano esattamente quanto mancava, Manasse c'era comunque nel loro cuore il desiderio che tutto finisse il più presto possibile e si stavano identificando con la giustizia che veniva fatta a Dio ed avevano fame e sete che la sua volontà fosse compiuta. Lasciate che vi mostri un altro esempio. Prima Samuele, un'illustrazione che credo sia molto, molto interessante. Prima Samuele, capitolo 12. Prima Samuele, capitolo 12, versetto 19. Spero che possiate cogliere questo fatto qui nella lettura. E tutto il popolo, prima Samuele 12, 19, disse Samuele, prega il Signore, il tuo Dio, per i tuoi servi affinché non moriamo, poiché a tutti gli altri i nostri peccati abbiamo aggiunto il torto di chiedere per noi un re. Sapete, ci tenevano molto ad avere un re, dalla fine lo ricevettero. Ricevettero un re alto, di bell'aspetto, che parlò, si rivelò essere un fallimento. Ricevettero proprio quello che avevano chiesto e quindi dissero, prega per noi, perché sappiamo di aver disobbedito a Dio in tutto questo. E Samuele disse al popolo, non temete. Non abbiate timore. Avete fatto tutto questo male, ma non allontanatevi dal seguire il Signore e servitelo con tutto il cuore. Non vi allontanate da Lui per andare dietro a cose vane che non possono giovare né liberare perché sono vane, poiché il Signore non abbandonerà il suo popolo. Perché? Per amore del suo popolo? No! Per amore di che cosa? Per amore del suo nome. Perché è piaciuto al Signore di fare di voi il suo popolo. Non scoraggiatevi, gente. Dio non abbandonerà mai il suo popolo. Versetto 23. Quanto a me, lungi da me, il peccare contro il Signore cessando di pregare per voi. Cosa? Pregare per cosa? È appena detto che Dio non li abbandonerà mai. Che Dio ha stabilito un patto con loro, che Dio ha il proprio nome in gioco nel mantenimento di quel patto. Cosa intendi dire quando affermi che peccheresti se cessassi di pregare? Pregare per che cosa? Vedete, quella è la logica umana. Samuele pregò perché si stava identificando con la volontà di Dio per il popolo, affinché vivessero dentro le benedizioni del patto. E nel versetto 24 dice soltanto, temete il Signore, servitelo fedelmente con tutto il vostro cuore, poiché considerate le grandi cose che ha fatto per voi, ma se persisterete nel fare il male, voi ed il vostro re sarete consumati. E quella è una conseguenza strana. Dio non abbandonerà mai il suo patto, non cambierà mai il suo piano, ma voi potreste morire? L'unico modo per capire questo è che gli individui che peccano possono mancare le promesse, anche se Dio sarà comunque fedele alla nazione nel suo insieme. Il punto che voglio farvi notare è semplicemente che Samuele, anche se conosceva la volontà inevitabile di Dio, riconosceva comunque che non pregare al suo riguardo sarebbe stato peccato. Ora io non so esattamente come armonizzare il tutto, ma so che è così che l'uomo di Dio deve reagire alla cosa, pregando in accordo con la volontà di Dio. Io non prego mai, e mi ripeto qui, non prego mai che Dio cambi la sua volontà. Non voglio ciò che lui non vuole darmi, giusto? Non lo voglio. Voglio solamente che si compia la sua volontà. E questo non è per risentimento amaro, non è una sorta di rassegna passiva, non è una riserva teologica, è un'affermazione onesta e genuina. Ricerchiamo sempre la volontà di Dio. Io so che Gesù sta per tornare e so che tornerà esattamente all'ora che il Padre ha stabilito. Eppure nel mio cuore trovo sempre la preghiera, vieni presto, Signore Gesù, affinché tu sia glorificato. Nemmeno Gesù era un fatalista. Gesù stava per andare alla croce. Ed anche mentre si dirigeva verso la croce, chiese nel giardino, Padre, allontana da me questo calice. Si ribellò al peccato, si ribellò alle conseguenze della caduta dell'uomo. Eppure disse, non la mia volontà, ma cosa? Ma la tua sia fatta. Si ribellò quando purificò il Tempio, non era un fatalista. Pregare per la volontà di Dio significa pregare che Dio sia onorato, glorificato ed innalzato. E così preghiamo con una preghiera generata dalla parola di Dio e radicata nella volontà di Dio. Abbiamo parlato molto nel nostro studio su Matteo 6, quindi non aggiungerò altro. Ma lasciate che vi dia un terzo punto e poi ci fermeremo. La preghiera, dunque, è generata dalla parola di Dio, radicata nella volontà di Dio e caratterizzata da fervore. Caratterizzata da fervore. Versetto 3. E qui abbiamo una immagine magnifica di fervore nella preghiera. Daniele non pregò come due navi che si incrociano nella notte. Ah, signore, a proposito, ho un piccolo pensiero che vorrei condividere mentre passo. È così che molti pregano. Però Daniele, nel versetto 3, guardate quello che dice. Io volsi la mia faccia verso il Signore Dio. In altre parole, non diede solamente un cenno di passaggio, fissò il suo sguardo sul Signore Dio. C'era una passione, c'era persistenza, c'era intensità nella sua preghiera. E dice, io volsi la mia faccia verso il Signore Dio, fissai il mio sguardo su di Lui, per cercarlo e notate qui dice, e con preghiera e suppliche, cioè richieste incessanti, con digiuno, rinunciò al cibo, non sappiamo per quanto tempo, dice, con sacco e cenere, tutti indicatori culturali di umiltà. E dice, io pregai il Signore mio Dio. E potresti dire, Daniele, è un po' eccessiva la cosa, voglio dire, ha detto che sarebbero stati 70 anni, perché ti preoccupi così tanto? Saranno comunque 70 anni, rimetti la cenere nella borsa. Fine della storia. Ma c'è una certa serietà qui. La Bibbia dice di pregare senza cessare, e questo è quanto di più persistente si possa essere. In Luca ricordiamo la storia del capitolo 11, non è vero? Di quell'uomo che si presentò di notte e continuò a bussare alla porta finché il vicino gli diede del pane. E il Signore disse, se un panettiere è disposto a darvi del pane per la vostra persistenza, cosa farà mai Dio quando pregherete con grande persistenza? Non so come funziona, ma diventiamo parte del piano di Dio. Giacomo 5,16 dice questo, la preghiera fervente del giusto ha grande efficacia. Ora, non credo che l'efficacia riguardi necessariamente il cambiare piani eterni, penso che significhi cambiare noi stessi. Io credo che il valore principale della preghiera è quello che fa per me, non quello che fa a Dio. Essere ferventi, il fervore, io volsi il mio volto. E questa risolutezza verso il Signore Dio, usa il termine Adonai, non Yahweh o Yahweh, ma Adonai, che significa Signore, Padrone, Sovrano, in sottomissione all'autorità e alla sovranità di Dio, eppure pur riconoscendo che Dio è assolutamente sovrano ed assolutamente autoritario, continuo nell'intercessione e nella supplica, continuo a chiedere costantemente per la sua misericordia, con digiuni, con sacchi e con cenere, è una cosa straordinaria. Giù al versetto 20, notereste, che stava pregando da molto tempo, e persino nel versetto 20 dice, mentre parlavo e mentre pregavo e mentre confessavo il mio peccato ed il peccato del mio popolo Israele e presentavo la mia supplica davanti al Signore mio Dio per il monte santo del mio Dio. Mentre parlavo in preghiera, Gabriele, che avevo visto nella visione al principio, giunse a me volando velocemente e mi toccò. Ora non so per quanto tempo continuò la cosa, ma pregò, e mentre stava parlando e pregando e confessando e stava presentando le sue suppliche di fronte a Dio, la cosa continua, finalmente Gabriele lo toccò. E quindi vediamo che c'è costanza nella preghiera di Daniele. E questo è difficile per noi, non è vero? È difficile, viviamo in una società che ci propone tutto in brevi intervalli, ci allena a pensare in quel modo. La nostra attenzione è limitata, guardiamo programmi televisivi di mezz'ora, ascoltiamo canzoni di 3 minuti, guardiamo pubblicità di 60 secondi, viviamo la vita in piccoli scatti. L'arte della meditazione, della persistenza nella preghiera ci è estremamente difficile. Ma Daniele ci si dedicò con digiuni, sacco e cenere. E per che cosa? Per confessare il suo peccato? Voglio dire, mamma, quest'uomo Daniele poteva essere così sconvolto dal suo peccato? Dove trovarmi io la maggior parte del tempo? Sono certamente al suo livello? Ma dico, e lo dirò di nuovo settimana prossima, maggiore è la tua conoscenza di Dio, più profondo è il tuo impegno verso di Lui, più sei e sarai sopraffatto della tua peccaminosità. Qui vediamo Paolo che disse, io sono, cosa? Il primo tra i peccatori. Dal nostro punto di vista diremmo che la cosa è ridicola, però dal suo punto di vista, visto che percepì il peccato in tutta la sua orribile natura, era una realtà. E così Daniele usa ogni segno di persistenza, ogni atto possibile di umiliazione nel mentre si avvicinò alla cittadella celeste con la supplica nel cuore. indossò il sacco, che comunemente nell'Antico Testamento era un segno di umiliazione, si cosparse di cenere sul capo, un altro segno, particolarmente evidente in Giobbe 2,8, e digiunò nella preghiera. Era fervente e credo che Dio risponda al fervore. E volevo arrivare al punto successivo, ma ci limiteremo a riassumere questi tre ed affronteremo il prossimo la volta successiva. Non so perché il Signore continua ad insistere su questo tema della preghiera con noi. Ci sono molte altre cose di cui potrei parlarvi, che forse potrebbero essere più eccitanti o più gloriose. Non ci sono molte altre cose che posso dirvi su questo aspetto che già non conoscete. Però io credo veramente che il Signore ci abbia parlato sul tema della preghiera in questi ultimi mesi per una ragione molto precisa. Io credo che il Signore ci stia chiamando a pregare. Questi sono tempi molto difficili. Tendiamo a dimenticare tutte le battaglie su tutti i fronti che stiamo combattendo in questi giorni. Questa Chiesa è costantemente sotto attacco. Io stesso sono costantemente sotto attacco da fonti incredibili che vi stupirebbe persino conoscere. Questa è solamente parte della vita. Lottiamo nelle aree spirituali con le famiglie della nostra Chiesa. Lottiamo finanziariamente per soddisfare i bisogni. Abbiamo molte battaglie, e credo davvero che sia facile per le persone sedersi in questa chiesa, vedere tutto ciò che abbiamo attorno e pensare che tutto stia andando così bene, quindi non c'è tanto bisogno della nostra preghiera. Ci potremmo dire Gesù verrà comunque, alla fine dei conti tutto andrà bene, e diventiamo molto spirituali, però in realtà diventa più un fatalismo. Non ci inginocchiamo mai con fervore, non ci identifichiamo mai con la volontà e la parola di Dio nel modo in cui questo amato Daniele fece. E di conseguenza ci manca quella comunione intima. Sapete, quando pregate, non dovete sempre andare a Dio per ottenere una risposta. A volte potete semplicemente andare a Dio per portare il peso del piano di Dio nel vostro stesso cuore. Così che potete identificarvi con il suo grande proposito eterno. Ed io vi suggerirei, miei cari, che il Signore non ci sta dicendo queste cose continuamente affinché possiamo sederci qui, sentire e andarcene via. Il Signore ce lo sta dicendo perché vuole che reagiamo a ciò che stiamo ascoltando. Non credo che in questa Chiesa abbiamo mai visto quello che Dio potrebbe fare se ci dedicassimo totalmente alla preghiera. Se la vostra teologia compromette la vostra vita di preghiera, allora avete una brutta teologia, molto brutta. Se state studiando la parola di Dio, allora la risposta naturale dovrebbe essere quella di avere comunione e comunicare con il Dio della parola. Sapete, ho notato nella mia vita stessa che mentre preparo un messaggio, tutto il processo di preparazione è una combinazione di preghiera e del ministero della parola. E non potrei mai separare le due cose. Ad esempio, mi trovo davanti ad un versetto, lo leggo e dico, Signore, che verità meravigliosa! E di solito mi alzo e cammino un pochino perché devo muovermi, perché la cosa mi emoziona troppo. Oppure arrivo ad un versetto che non capisco e dico, Signore, ho bisogno del tuo aiuto su questo, illumina la mia mente, guidami verso un testo che mi può aiutare a comprendere questa cosa qui. Ed il processo intero della parola è la preghiera, ed anche mentre mi trovo qui a predicare c'è sempre una parte di me che sta invocando costantemente la potenza di Dio perché riconosco la mia fragilità. Non è possibile che io mi trovi nella parola di Dio senza però essere in comunione con Dio. E se studiaste la parola di Dio e la cosa sarebbe meno di quello, non sarebbe altro che un processo accademico. No, la preghiera dovrebbe essere generata dalla parola, dovrebbe essere radicata nella volontà di Dio. Ed io mi stanco di vedere persone che cercano di forzare Dio a fare qualcosa, rivendicando e pretendendo cose da Dio, quando Dio vuole che ci identifichiamo con le sue cause, che sono già state determinate dalla sua perfezione assoluta, perché sono le cose migliori. Io credo che la vera preghiera sia caratterizzata dal fervore. Certo, so che pochi entreranno per la porta stretta, ma questo non significa che non prego. Certo, so che le cose di questo mondo peggioreranno sempre di più, ma questo non significa che non prego affinché Dio sia comunque glorificato in mezzo a tutto questo e che le anime siano salvate. Daniele pregò così, anche se aveva davanti a sé una profezia assoluta. Bene, queste sono le prime tre cose e riprenderemo le altre tre alla prossima volta. Chinate i vostri capi con me in conclusione. Padre, aiutaci nella semplicità del nostro tempo di questa sera a focalizzarci ancora sulla realtà del bisogno di pregare. Signore, sembra che mentre guardo indietro le scritture Mi pare che ci sia pochissimo insegnamento sul come pregare. Ci sono solamente tante preghiere. E penso di sentire che tu stai dicendo che la cosa non è un qualcosa di accademico, ma qualcosa che viene dal cuore. Gesù pregò una preghiera che divenne un modello. Daniele ci mostra un modello da seguire. E fa sì, Padre, che noi possiamo sentire le parole di Samuele. Liberaci dal peccare, cessando di pregare gli uni per gli altri. Rendici persone di preghiera, affinché possiamo diventare parte del compimento dei piani e degli scopi che glorificano il tuo santo nome. Per amor di Gesù. Amen. Io non so se sia l'età o cosa, ma mi sembra sempre che il tempo passi più velocemente e che siano settimane, giorni, mesi o anni, o anche solamente 45 o 50 minuti. Ogni volta che predico sento che siete così fedeli, venite con cuori affamati e menti aperte e mi sembra di dover far discendere dal cielo grandi rivelazioni gloriose che non avete mai sentito prima, in modo da lasciarvi completamente stupiti e meravigliati. Però Dio sembra sempre riportarmi alle basi e molto spesso credo che dobbiate sedervi e dobbiate sopportare ciò che io stesso ho dovuto imparare. E di molte le cose che predico, Dio sta veramente lavorando su di me. Voi siete solamente il pubblico di quest'opera. E forse questo non è nient'altro che un altro di questi esempi, però spero che in quanto ascoltatori di passaggio anche voi possiate sentire quello che lo Spirito di Dio sta dicendo. L'uomo di Dio è l'uomo di preghiera.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.